Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il Vangelo descrive la Maddalena mettendo subito in evidenza che non era una donna di facili entusiasmi. Infatti, dopo la prima visita al sepolcro, lei torna delusa nel luogo dove i discepoli si nascondevano. Riferisce che la pietra è stata spostata dall'ingresso del sepolcro e la sua prima ipotesi è la più semplice che si possa formulare. Qualcuno deve aver trafugato il corpo di Gesù. Poi i Vangeli raccontano di un secondo viaggio della Maddalena verso il sepolcro di Gesù. Era testarda questa, andate, tornate, non si convinceva. E mentre sta china viso alla tomba, con gli occhi pieni di lacrime, che Dio la sorprende della maniera più inaspettata. Scopre l'avvenimento più sconvolgente della storia umana quando finalmente viene chiamata per nome Maria.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando alcuni passaggi della catechesi che Papa Francesco ha tenuto durante l'udienza generale di mercoledì 17 maggio 2017, una catechesi dedicata alla figura di Maria Maddalena, apostola della speranza. Tra pochi giorni, per l'esattezza sabato prossimo 22 luglio, festeggeremo Santa Maria Maddalena, una novità introdotta per volere di Papa Francesco a partire dall'anno scorso. Dunque, nel calendario generale romano, la memoria festiva di Santa Maria Maddalena è stata elevata al grado di festa. Di questo recente cambiamento e della figura di Maria Maddalena parliamo con il nostro ospite, il padre Gianfranco Lunardon Camigliano, segretario generale dei Ministri degli Infermi, rettore della Chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio, qui a Roma.
Papa Francesco ci ha fatto un'altra sorpresa e un altro graditissimo regalo, stimolando questo decreto per il quale la Maddalena viene elevata dal grado di memoria al grado di festa liturgica. Per noi credenti, la lex orandi è anche lex credendi e anche lex vivendi, e cioè per noi lo stile della preghiera, e quindi la liturgia diventa anche espressione della nostra fede e poi diventa anche impasto appunto con la nostra vita. La Maddalena è sicuramente una figura di primaria grandezza, di grande fascino, a partire appunto dal Vangelo. E io sono anche particolarmente lieto di poter essere appunto anche un sacerdote che cura una chiesa, l'unica chiesa a Roma dedicata alla figura della Maddalena. E potremmo subito anche porci una domanda: quale Maddalena? Perché il Vangelo ne presenta non una, ne presenta forse tre. E nella mia chiesa, nella nostra chiesa dei Camigliani, i confratelli che l'hanno edificata nella metà del Settecento, per non saperne leggere né scrivere, le hanno rappresentate tutte e tre. E quindi abbiamo tre bellissime immagini, proprio sopra l'altare, sopra la mensa eucaristica, c'è la, diciamo, peccatrice, è rappresentata appunto ai piedi di Gesù nel banchetto di Simone il fariseo. E quindi abbiamo l'esperienza, se vogliamo, del peccato, peccato riconosciuto, e c'è questo mix di lacrime e di profumo, che a me piace pensare un po' come la fisicità della misericordia del Signore. Poi c'è una seconda, se vogliamo, Maddalena, più raffinata, più mistica, ed è appunto la Maria, sorella di Lazzaro e di Marta, e che unge Gesù, l'unzione di Betania, no? In vista della sua passione e della sua sepoltura. E poi c'è la terza, quella più celebre, abbiamo un bellissimo altorilievo, che è la Maddalena al mattino di Pasqua. Pensa di andare ad imbalsamare un cadavere e si ritrova amata dal suo Signore. Queste tre Maddalene messe insieme ci danno il percorso, credo, della misericordia che il Papa Francesco continua a proporci. Peccato, grazia e rilancio nella vita. È un grande insegnamento, credo, è un progetto di vita per ogni credente, discepolo appunto della misericordia del Signore.
Il decreto della Congregazione per il culto divino è datato 3 giugno 2016, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Possiamo rintracciare un legame in questa scelta?
Per noi non ci sono mai le coincidenze, ma ci sono soltanto esperienze provvidenziali, no? E è molto bello questo, certo. E il cuore di Gesù, che cosa ci ricorda se non una misericordia che è permanentemente disponibile a tutti gli uomini? È un cuore che è stato aperto, tra l'altro, quando Gesù era già morto, no? Dice il dato evangelico nella passione di secondo Giovanni. Cristo era già morto e il soldato trafigge il costato di Cristo. E il cuore aperto di Cristo ci dice che Dio, anche morto, riesce ancora a dare qualcosa. Ecco, e questo direi che è veramente il massimo, appunto, dell'amore misericordioso del Signore Gesù, sempre preveniente. E la Maddalena è stata oggetto di questa misericordia. Lo è stato oggetto se la prendiamo come peccatrice, lo è stata oggetto se la prendiamo come discepola, e è stata oggetto di questa misericordia al mattino di Pasqua, perché le sue lacrime vengono trasformate. Rimangono lacrime, ma ne cambiano il sapore. Non è più disperazione, ma è speranza. E direi che noi attingiamo alla misericordia del Signore, cioè al cuore aperto di Cristo, proprio perché vogliamo ravvivare, appunto, soprattutto la nostra speranza.
Grazie al padre Gianfranco Lunardon, segretario generale dei Camilliani, rettore della chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio, per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Vi prego, non dormite. Nessuno mi ha più chiesto di ricordare. Sono successe tante cose dopo l'incontro di quel mattino, che il racconto di una donna non ha più importanza. Lo ripetevo ogni giorno per me stessa e non so aggiungere nulla da quella prima volta quando lo raccontai. Era mattina, quasi ancora buio. La pietra era rimossa e il sepolcro vuoto. Piansi a lungo accanto al sepolcro del mio Signore, perché mi era insopportabile l'idea che non rimanesse nulla di Lui, neppure il suo corpo. Quando mi voltai, vidi un uomo che non conoscevo e pensai che fosse il padrone del campo. Quell'uomo non lo avevo mai visto. Poi vollero che io dicessi che era troppo buio per riconoscerlo, che nella mia tristezza io non alzai neppure gli occhi a guardarlo e che se lo avessi fatto avrei subito riconosciuto il mio Signore. Non è così. Io non lo riconobbi. Lo so che questo non ha senso e può sembrare una sciocchezza, una testardaggine di donna, ma nessuno era là a sentire la sua voce quando mi chiamò per nome. Maria. Quante volte mi aveva chiamato così. Eppure mai avevo sentito tanta dolcezza nella sua voce. Ancora oggi, quando chiudo gli occhi, sento la sua voce chiamarmi con la stessa dolcezza con cui mi ha chiamata quell'ultima volta.
Maria. Mi chiama così da allora. La sua voce mi accompagna e io non sento più altro. Mi hanno messa da parte con delicatezza, con affetto. A chi serve, infatti, che io continui a sentire dentro di me la sua voce e solo la sua voce? In quella chiamata c'era il mantenimento di una promessa, c'era l'adempimento del suo amore per me, per Maria di Magdala. Sì, proprio quella Maria dalla quale aveva scacciato 7 demoni, come vi piace ricordare. Un amore totale per ciascuno di noi, con il suo nome, con il suo corpo, con la sua povera vita. Solo allora riconobbi quello sconosciuto, da come pronunciò il mio nome, Maria. E gli caddi ai piedi. Rabboni, esclamai. Ed ero felice. Mi parve così naturale che prima non lo avessi riconosciuto, che neppure oggi, dopo tanto tempo, posso spiegarne il perché. Ora so che non era possibile riconoscerlo prima che mi avesse chiamato. Neppure voi potrete riconoscerlo prima che egli vi chiami, anche se egli è lì, dinanzi a voi, da sempre. Eppure voi non sapete chi sia, finché non vi avrà chiamato per nome. Questo è il semplice segreto di Maria di Magdala. Vi prego, non dormite.
Abbiamo ascoltato dalla voce di Franca Salerno un brano tratto dal volume Gesù e le donne, edito dalle Paoline, di Ferruccio Parazzoli. Siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini. Domenica prossima sarà la 16ª del tempo ordinario. Ascolteremo un brano evangelico tratto dal capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
La prima lettura di questa domenica è un testo meraviglioso del capitolo 12 del Libro della Sapienza, dove si parla della pazienza di Dio, della sua indulgenza, del fatto che Dio mostra la sua forza in maniera paterna, mite, appunto indulgente, indulgere, aspettare, attendere. Ecco, il Vangelo parlerà del saper attendere il momento della verifica. È la parabola della zizzania nel campo, dove compaiono due semine. Un seme buono e un seme cattivo. La nostra vita è così. Noi siamo fatti così. Noi siamo gente che ha il cuore fecondato da input contraddittori, da semi, dinamiche, inneschi diversi, fondamentalmente due. L'innesco della provvidenza, dell'amore di Dio, della sua generosità, e l'opera del tentatore che ha il compito di metterci in difficoltà e ingannarci, l'ingannatore, il mentitore. Ecco, come compare da Eva in poi, noi abbiamo due interpretazioni della realtà e questi sono i due semi. Come si risolve questo problema? E questo è il tema. Dopo aver visto la domenica precedente il tema dell'accoglienza attraverso i vari diversi campi che colgono o rifiutano il seme di Dio, ecco, qui è il tema della doppia fecondazione. Come si risolve questo problema? Noi dobbiamo entrare in un ambito che è l'ambito della realtà. La visione che noi possiamo formulare nelle nostre menti, nelle nostre aspettative, del giorno in cui abbiamo estirpato totalmente, tolto totalmente il male dal nostro cuore, viviamo finalmente dritti e filati in una via di bene esclusivo e assoluto, ecco, questo è un sogno quasi pericoloso, anzi direi decisamente pericoloso, perché di fatto è il sogno di un perfezionismo che non corrisponde alla realtà. Non c'è niente da fare. C'è il tentatore, c'è il male. Spiegare tutto questo, beh, non è qui il luogo, non ne abbiamo il tempo, ma non ne abbiamo nemmeno la capacità. In fondo, non è questa la cosa più urgente da fare. La cosa più urgente da fare è capire come vivere tutto ciò. Tutto ciò va accolto, ovvero sia bisogna sapersi fecondati anche da un innesco storto. C'è il tortuoso in noi, c'è la zizzania in noi. E la zizzania, in fondo, la estirperà solamente Dio nell'ultimo giorno. Noi dobbiamo sapere che c'è. Noi non possiamo prendere la produzione propria del nostro cuore e canonizzarla per definizione. Cioè non possiamo vivere pensando che la zizzania non c'è. La salvezza è non un teorema, un'ipotesi hegeliana di un mondo perfetto, e tutte queste ideologie che ci hanno devastato nel secolo scorso, di un mondo migliore, di un mondo dove tutto è risolto, no. È il convivere con il trauma delle difficoltà, è il convivere con l'ambiguità del reale. La realtà è ambigua, ci sono input diversi e contraddittori fra di loro. Guai all'uomo che vuole risolvere tutto. Di fatto non è il caso mai di mettersi a fare questa pulizia etnica del nostro cuore, uccidere tutto quello che non è secondo quello che ci sembra buono, perché finiremo per ammazzare anche il seme buono, finiremo per buttar via anche tutta quella opera di maturazione, perché certe cose bisogna saperle far crescere, bisogna saperle vedere al momento del risultato. Noi dobbiamo vivere nel costante discernimento. Noi non possiamo vivere così, di spontaneismi, non possiamo canonizzare, come abbiamo già detto, ciò che viene dal nostro cuore. Dobbiamo saper vivere dentro una storia che solo davanti a Dio diventerà piena verità. Ma in questa storia c'è un'opera nascosta. Infatti c'è il granellino di senape, c'è il lievito, le altre due parabole che vengono raccontate nella versione estesa della proclamazione del Vangelo in questa domenica, che sono l'opera di Dio, che comunque non entra con una aggressività da castigamatti che finalmente toglie tutti i problemi, no. È lì, sta dentro le problematiche del reale, come la cosa che ci salva, è nascosta. Infatti, a un momento c'è questo embolismo nel testo, questa parentesi, dove l'Evangelista fa una considerazione, sono cose piuttosto rare nei Vangeli. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. La cosa nascosta. C'è l'opera nascosta del maligno, ma è recondita anche l'opera di Dio. Anzi, la cosa nascosta è quella che veramente ci salva. La cosa che ci salva è l'opera che sin dalla fondazione del mondo resta nascosta. C'è quel salto dentro il segreto della realtà, che è trovare il segreto stesso della realtà, perché uno lo sta cercando. E uno cerca il segreto dell'opera di Dio nelle cose che succedono. Quando ci si svela sto segreto, quando arriviamo a capire che malgrado tutto il piano di Dio si sta compiendo, e capiamo che a un dato momento Dio sta preparando la mietitura, e la mietitura arriverà E forse questa mietitura sarà la fine del mondo? Questa mietitura sarà una svolta importante della nostra vita? Questa mietitura sarà un momento di grande verità che verrà? Non lo sappiamo. Ma c'è sempre questa linea. Chi in quella linea resta fedele alla cosa nascosta, al segreto luminoso che porta nel cuore, arriverà a buon fine. È importante ricordare che credere in Dio non è una cosa che dà successo e impatto immediato e risultati con quel tipo di logica efficientista che ci appartiene tante volte. Credere in Dio vuol dire portare nel cuore la fedeltà alla luce che si è ricevuta. Ogni uomo riceve il seme della bellezza, di ciò che veramente conta, di ciò che veramente è importante, in mezzo a mille confusioni, quella cosa lì, nascosta, darà senso alla nostra vita. Non ci interessa metterci in un nevrastenico combattimento contro la zizzania. L'importante è tenere il seme nel cuore. L'importante è difendere la cosa buona, difendere ciò che innesca in noi la misericordia, la relazione, l'amore per Dio e l'amore di Dio ricordato dal nostro cuore.
In chiusura vi ricordo che il mercoledì potete riascoltare i giochi dell'armonia anche alle 21. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.